Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 14. La povertà di spirito osservata nelle ricchezze. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Infelici dunque i ricchi di spirito, perché li aspetta la miseria dell'inferno. Il ricco di spirito è quello che ha le ricchezze nel cuore e il cuore nelle ricchezze. Il povero di spirito è colui che non ha né le ricchezze nel cuore né il cuore nelle ricchezze. Gli alcioni fanno i nidi in forma di palma e vi lasciano solo una piccola apertura in alto. Li piazzano sulla riva del mare e li costruiscono così solidi, così impermeabili, che se anche le onde dovessero travolgerli, le acque non penetrano. Anzi, rimangono sempre a galla in mezzo al mare, sul mare. Rimangono padroni del mare. Così deve essere il tuo cuore, Filotea. Aperto solo al cielo. Impenetrabile alle ricchezze e ai beni caduchi. Se possiedi delle ricchezze, non impegnare il cuore in esse. Fai modo di dominarle sempre. E pur essendo in mezzo ad esse, comportati come se ne fossi senza. Non affogare quel dono del cielo, che è il cuore, nei beni della terra. Conservalo sempre superiori ad essi, sopra di essi, senza smarrirlo in essi. Vedi, possedere del veleno ed essere avvelenati non è la stessa cosa. I farmacisti possiedono quasi sempre del veleno per servirsene in varie circostanze, ma non per questo sono avvelenati. Non hanno il veleno nel corpo, ma nel laboratorio. Allo stesso modo puoi possedere ricchezze senza essere avvelenata. Questo se le hai in casa o nel portafoglio, ma non nel cuore. Essere ricco di fatto e povero nel cuore è una grande fortuna per il cristiano. In tal modo ha gli agi nella ricchezza in questo mondo e ha il merito della povertà per l'altro. Sai, Filotea, nessuno al mondo vorrà mai ammettere di essere avaro. Tutti negano di essere contagiati da questo tarlo che inaridisce il cuore. Chi adduce a scusa il pesante fardello dei figli, chi la necessità di crearsi una posizione solida. Non si possiede mai abbastanza. Si scopre sempre un motivo per avere di più. Quelli poi che sono avari più degli altri non ammetteranno mai di esserlo. E il bello è che in coscienza sono proprio convinti di non esserlo. L'avarizia è una febbre maligna. Che più è forte e bruciante, più rende insensibili. Mosè vide la fiamma che bruciava un cespuglio senza consumarlo. Al contrario, il fuoco dell'avarizia consuma e divora l'avaro senza mai bruciarlo. Tra gli ardori e i calori più forti, egli si vanta di provare la più riposante freschezza di questo mondo e ritiene la sua sete insaziabile una sete naturale, piacevole. Se desideri lungamente, ardentemente e con ansia i beni che non possiedi, hai un bel dire che non li vuoi acquistare ingiustamente. Non sarà per questo che cesserai di essere un autentico avaro. Chi brama di bere con arsura, con insistenza, con ansia, anche se desidera bere solo acqua, dimostra chiaramente di avere la febbre. Filotea, non so fino a che punto sia un giusto desiderio volere possedere giustamente quello che un altro giustamente già possiede. Con questo desiderio noi vogliamo fare il comodo nostro, incomodando gli altri. Chi già possiede giustamente un bene, non ha forse più ragioni di conservarlo giustamente che noi di volerglielo portar via giustamente? E perché vogliamo allungare il nostro desiderio sul suo bene per portarglielo via? Ma anche volendo supporre che questo nostro desiderio sia giusto per davvero, di sicuro non è caritatevole. È certo che noi saremmo molto contrariati se qualcuno, anche giustamente, volesse impadronirsi di quello che giustamente possediamo noi. Questo è stato il peccato di Acab, che voleva impossessarsi giustamente della vigna di Nabot, mentre Nabot, giustamente, voleva conservarla. La desiderò con tanto ardore, così a lungo e tormentandosi, che finì con l'offendere Dio. Aspetta, Filotea, a desiderare il bene del prossimo, che il prossimo abbia il desiderio di disfarsene. In tal caso il suo desiderio renderà il tuo più che giusto, addirittura caritatevole. Sì, sono d'accordo che tu abbia cura di accrescere il tuo patrimonio, le tue possibilità, ma sempre con giustizia, con calma e con carità. Se sei molto attaccata ai beni che possiedi, se ne sei tutta presa e ci metti dentro il cuore e i pensieri e temi con un timore intenso, ossessivo di perderli, credimi, hai ancora la febbre. Chi ha la febbre beve l'acqua che gli offrono con un'ingordigia, una bramosia, una soddisfazione che i sani abitualmente non manifestano. Non è possibile trovare molta soddisfazione in una cosa se non nutriamo per la stessa molto affetto. Se capita che tu perda dei beni e che il tuo cuore rimanga desolato, fortemente afflitto, credi a me, vuol dire che lì c'era molto del tuo affetto. Infatti, l'afflizione per la cosa perduta è la prova più certa dell'affetto che si aveva per essa. E allora non desiderare con una brama travolgente e definita il bene che non hai. Non impegnare troppo il cuore in quello che possiedi. Non disperarti per i rovesci che potranno colpirti. Avrai allora qualche motivo di pensare che pur essendo ricca di fatto, non lo sei di affetto, ma sei povera di spirito e quindi felice, perché il regno dei cieli è tuo. Capitolo quindicesimo. Come deve essere praticata la povertà reale rimanendo ricchi di fatto? Un artista, dipingendo il popolo di Atene, ebbe un'idea geniale. Lo rappresentò con espressioni sempre diverse, di collera, di rabbia, di incostanza, di cortesia, di clemenza, di misericordia, di alterigia, di superbia, di umiltà, di vanità, di timidezza, e tutto ciò contemporaneamente. Io, Filotea, vorrei mettere allo stesso modo contemporaneamente nel tuo cuore la ricchezza e la povertà, una grande cura e un grande disprezzo dei beni temporali. Devi avere più cura tu di rendere i tuoi beni utili e fruttuosi di quanta non ne abbia la gente di mondo. Infatti, i giardinieri dei grandi principi non sono forse più accurati e diligenti nel coltivare ed abbellire i giardini loro affidati che se fossero di loro proprietà. E perché? È semplice. Pensano che quei giardini appartengono ai principi e ai re, nelle grazie dei quali vogliono entrare con quel servizio. Filotea, tutto quello che possediamo non è nostro. Dio ce lo ha affidato e vuole che lo rendiamo fruttuoso, utile. Se ne abbiamo cura per bene, il nostro servizio gli sarà accetto. Deve essere una cura maggiore, più continua di quella che la gente del mondo ha per i suoi beni. Essi si impegnano solo per amore di se stessi, noi invece lavoriamo per amore di Dio. Se metti a confronto questi due amori, arrivi alla conclusione che, poiché l'amore di sé è un amore violento, turbolento, ossessivo, anche la cura dei beni, fondata su di esso, sarà agitata, rabbiosa, piena di paure. Per contro, poiché l'amore di Dio è dolce, sereno, tranquillo, la cura dei beni fondata su di esso sarà serena, dolce e tranquilla. Cerchiamo di essere calmi nella cura dei nostri beni temporali, sia per conservarli, sia anche all'occasione per accrescerli, se la nostra condizione lo richiede. Questa è la volontà di Dio, e noi dobbiamo realizzarla per amore. Ma fa attenzione agli inganni dell'amor proprio. Sa così bene scimmiottare l'amore di Dio che a volte sembra proprio lui. Per impedire questo equivoco, ossia che la cura dei beni temporali si tramuti in avarizia, oltre a quanto ti ho indicato nel capitolo precedente, dobbiamo molto spesso praticare una povertà reale, effettiva, pur vivendo circondati da tutte le ricchezze che Dio ci ha dato. Comincia col disfarti di un po' dei tuoi beni, dandoli di tutto cuore ai poveri. Dare significa impoverirsi nella misura in cui si dà, e più darai, più sarai povera. È vero che Dio ti ricompenserà non solo nell'altro mondo, ma anche in questo. Infatti niente rende gli affari tanto prosperi quanto l'elemosina. Tuttavia, in attesa, mancherai di quello che hai dato. Ed è una santa e ricca povertà quella procurata dall'elemosina. Ama i poveri, ama la povertà. È questo amore che ti farà sinceramente povera, giacché, come dice la Scrittura, noi assomigliamo alle cose che amiamo. L'amore rende simili agli amanti. Chi è infermo? E io non sono come lui, dice San Paolo. Avrebbe anche potuto dire, chi è povero? E io non lo sono come lui. L'amore lo rendeva simile a quelli che amava. Se dunque ami i poveri, parteciperai realmente della loro povertà e sarai povera con loro. Se è vero che ami i poveri, frequentali. Sii contenta quando vengono a casa tua e tu va a trovarli a casa loro. Parla volentieri con loro. Sii contenta se ti vengono vicino in chiesa, per strada, ovunque. Usa un linguaggio semplice con loro, parlando come usano parlare tra di loro. Devi invece essere ricca di mano, distribuendo loro con abbondanza dei tuoi beni. Vuoi fare ancora di più? Non accontentarti di essere povera come i poveri, ma sii più povera dei poveri. Come? Il servo è minore del padrone, e allora tu fatti serva dei poveri. Va a servirli nei loro giacigli, quando sono malati. Intendo di persona, con le tue mani. Sii la loro cuoca a tue spese, sii la loro cameriera, la loro lavandaia. Questo servizio vale più di una corona reale. Sono preso da una sconfinata ammirazione ogni volta che penso allo zelo con il quale San Luigi lo mise in pratica. Io considero quel monarca uno dei più grandi re della terra, ma di una grandezza che abbraccia tutti i settori. Spesso serviva alla tavola dei poveri che manteneva a sue spese, e quasi tutti i giorni tre li faceva sedere alla sua mensa. Spesso mangiava con amore quello che rimaneva nei loro piatti. Quando visitava gli ammalati negli ospizi, e lo faceva spesso, abitualmente serviva a quelli che erano colpiti dalle malattie più ributtanti, come i lebbrosi, i cancerosi e simili. E li serviva a capo scoperto, in ginocchio, rispettando in essi la persona del Salvatore del mondo. Dimostrava loro una tenerezza che solo una madre premurosa ha per il proprio figlio. Santa Elisabetta, figlia del re d'Ungheria, si univa abitualmente ai poveri e qualche volta per divertimento si vestiva poveramente tra le sue dame e diceva loro: «Se fossi povera mi vestirei così». Cara Filotea, quel principe e quella principessa erano poveri sul serio, in mezzo alle ricchezze, ed erano ricchi nella loro povertà. Beati quelli che sono poveri in questo modo, perché di essi è il regno dei cieli. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto freddo e mi avete vestito. Possedete il regno che vi è stato preparato fin dalla creazione del mondo. Così dirà nel giudizio finale il re dei poveri a coloro che a loro volta avranno voluto essere re, dominando le cose materiali. Prima o poi tutti incontriamo situazioni nelle quali sperimentiamo la mancanza di qualche comodità e ne sentiamo il peso. Ad esempio ci capita di ospitare una persona che vorremmo e dovremmo trattare con riguardo e non c'è modo a causa dell'ora. Oppure ti capita di avere gli abiti belli in un luogo mentre ti servirebbero in un altro per presentarti meglio. Ti può capitare ancora che in cantina i vini si siano voltati in aceto e ti rimane solo un vino cattivo, aspro. Oppure ti trovi in campagna, in una bicocca dove manca tutto: il letto, la camera, un tavolo, il personale. Capita spesso di avere bisogno di qualcosa anche se si è ricchi. In tal caso bisogna saper essere poveri in quello che manca. Filotea, sii contenta in queste situazioni, accettale volentieri, sopportale serenamente. Quando ti capiteranno rovesci che ti impoveriranno, o molto o poco, quali la grandine, il fuoco, le inondazioni, la siccità, le ruberie, i processi, allora sì, che è il tempo di praticare la povertà. Accetta serenamente la diminuzione dei beni, adattati con pazienza e con costanza all'impoverimento. Esaù si presentò a suo padre con le mani coperte di peli e Giacobbe lo imitò. Ma siccome il pelo che copriva le mani di Giacobbe non apparteneva alla sua pelle, ma ai guanti, se lo poteva togliere senza scorticarsi. Al contrario, il pelo di Esaù apparteneva alla sua pelle. Chi avesse voluto levarglielo gli avrebbe causato un atroce dolore, lo avrebbe fatto urlare e si sarebbe difeso. Quando i nostri beni sono legati al cuore, se la grandine, i ladri o gli imbroglioni ce ne strappano una parte, urla, agitazione, tormento, ecco quello che avremo. Ma se i nostri beni sono attaccati a noi solo per la cura che Dio vuole che ne abbiamo e non sono attaccati al cuore, se ce li strappano, non sarà per quello che daremo in smanie o cadremo in svenimento. I vestiti degli uomini e degli animali differiscono proprio in questo. I vestiti delle bestie fanno parte della loro carne. Quelli degli uomini sono soltanto sovrapposti, per poterli indossare e togliere quando si vuole. 16. Come praticare la ricchezza di spirito nella povertà reale. Se sei povera di fatto, Filotea, cerca di esserlo anche nello spirito. Fa di necessità virtù e considera la pietra preziosa della povertà per quello che vale. Il mondo non apprezza il suo splendore che rimane ugualmente meraviglioso e unico. Coraggio, Filotea, sei in buona compagnia. Nostro Signore, la Madonna, gli Apostoli, tutti i santi e le sante sono stati poveri, pur avendo avuto la possibilità di essere ricchi se l'avessero voluto. Quante persone del mondo, vincendo contrasti a volte durissimi, sono andate alla ricerca, con un amore impareggiabile, di Madonna Povertà, nei chiostri, negli ospedali. E hanno tanto sofferto per trovarla. Lo testimoniano Sant'Alessandro, Santa Paola, San Paolino, Santa Angela e tanti altri. Per te, Filotea, la povertà si è scomodata personalmente ed è venuta a trovarti. L'hai incontrata senza bisogno di cercarla nella sofferenza. Abbracciala perché è l'amica del cuore di Gesù Cristo, che è nato, vissuto e morto con lei vicino. Per tutta la vita l'ha avuta per governante. La tua povertà, Filotea, ha due grandi privilegi che possono procurarti molto merito. Il primo è che non l'hai scelta tu, ma è la volontà di Dio che ti ha creata povera senza alcun concorso della tua volontà. Ora ciò che riceviamo dalla volontà di Dio senza altri interventi, gli è gradito di più se noi l'accettiamo di cuore e per amore della sua santa volontà. Quando c'è poco di nostro, c'è molto di Dio. L'accettazione pura e semplice della volontà di Dio rende purissima la sofferenza. Il secondo privilegio è quello di essere povera sul serio. Una povertà lodata, corteggiata, stimata, aiutata e assistita assomiglia piuttosto alla ricchezza, o perlomeno non è povera del tutto. Ma una povertà disprezzata, isolata, rinfacciata e abbandonata è veramente povera. Così è abitualmente la povertà della gente che vive nel mondo. Non sono poveri perché l'hanno voluto, ma perché ci si sono trovati, e di questo non si tiene conto. E per il fatto che di questo non si tiene conto, la loro povertà è più povera di quella dei religiosi, benché d'altra parte questa abbia un valore più grande e raccomandabile, a motivo del voto e dell'intenzione per cui è stata scelta. Dunque, non lamentarti della tua povertà. Ci si lamenta solo di ciò che ci dispiace. E se la povertà ti dispiace, non sei povera nello spirito, ma anzi ricca nel cuore. Non lamentarti di non essere aiutata come si dovrebbe. In questo consiste il valore della povertà. Voler essere poveri e non volerne patire gli inconvenienti è una pretesa assurda. È pretendere l'onore della povertà e gli agi delle ricchezze. Non vergognarti di essere povera e di chiedere l'elemosina per carità. Accetta con umiltà quello che ti verrà dato e sopporta l'eventuale rifiuto con dolcezza. Ricordati spesso del viaggio che la Madonna fece in Egitto per portare in salvo il figlio e quanto disprezzo, povertà e miseria dovette sopportare. Se vivrai così, sarai molto ricca nella tua povertà. Capitolo 17. L'amicizia e prima di tutto la cattiva e la frivola. L'amore occupa il primo posto tra le passioni dell'anima. È il re di tutti i movimenti del cuore. Fa convergere tutto a sé e ci rende simili a ciò che amiamo. Fa attenzione, Filotea, a non amare cose cattive. Saresti irrimediabilmente e subito cattiva anche tu. L'amicizia è l'amore più pericoloso. Gli altri amori possono anche fare a meno di comunicare. L'amicizia, invece, è fondata essenzialmente proprio sulla comunicazione. Di norma è impossibile che l'amicizia non ci faccia partecipare delle qualità della persona amata. Ma non ogni amore è amicizia. Primo, si può amare senza essere riamati. In tal caso c'è amore, ma non amicizia, perché l'amicizia è un amore ricambiato. E se non è ricambiato, non è amicizia. Secondo, non basta che sia ricambiato l'amore. Le parti che si amano devono saperlo. Se non lo sanno, avranno tutto l'amore che vogliono, ma non ci sarà amicizia. Terzo, in più, coloro che si amano devono avere qualche bene in comune a base della loro amicizia. L'amicizia si differenzia secondo la diversità dei modi di comunicare, e i modi di comunicare si differenziano secondo i beni che costituiscono l'oggetto dello scambio. Se si tratta di beni falsi e vani, l'amicizia è falsa e vana. Se si tratta di beni veri, l'amicizia è vera. E migliori saranno i beni, migliore sarà l'amicizia. Infatti, allo stesso modo che il miele raccolto dalle gemme dei fiori più deliziosi è il migliore, così l'amore fondato sullo scambio di un bene squisito è ottimo. Esiste in Eraclea del Ponto un genere di miele velenoso che fa impazzire coloro che ne mangiano. Lo stesso è dell'amicizia fondata sullo scambio di beni vuoti e viziosi. Risulterà totalmente falsa e cattiva. Lo scambio dei piaceri carnali è semplicemente un'attrazione reciproca e un'esca bestiale che tra gli uomini non merita di essere chiamata con il nome di amicizia. Parola che, del resto, non ci si sogna nemmeno di usare quando ci si riferisce agli stessi rapporti tra i somari e i cavalli. E se nel matrimonio lo scambio si riducesse a questo, non sarebbe possibile alcuna amicizia. Ma siccome oltre a ciò c'è lo scambio della vita, dell'iniziativa, degli affetti e di una indissolubile fedeltà, ecco perché l'amicizia nel matrimonio è vera e santa. L'amicizia fondata sullo scambio del piacere dei sensi è grossolana e non merita il nome di amicizia. Così pure quella fondata su virtù frivole e inutili, perché sono virtù che dipendono dai sensi. Do il nome di piacere dei sensi a quelli che sono legati in modo diretto e principale ai sensi esteriori, quali sono il piacere di ammirare la bellezza, di ascoltare una voce dolce, di toccare e simili. Do il nome di virtù frivole a certe abilità e qualità inutili che gli spiriti deboli chiamano virtù e perfezioni. Ascolta quello che dicono la maggior parte delle ragazze, delle donne, dei giovanotti in genere. Non esiteranno a dire che Tizio è molto virtuoso, ha tante perfezioni, perché balla bene, sa destreggiarsi abilmente in tutti i giochi, sa vestire con gusto, canta bene, ha una brillante conversazione, ha un bell'aspetto. I ciarlatani considerano migliori tra loro quelli che meglio riescono nell'arte di fare i buffoni. Di questo genere sono abitualmente le amicizie dei giovani che riguardano i baffi, i capelli, lo sguardo, gli abiti, il sussiego, la parlantina. Sono virtù caratteristiche dell'età degli amanti, che hanno virtù poco solide, come la loro peluria del mento, e hanno il senno in bocciolo. Tali amicizie sono soltanto passeggere e fondono come la neve al sole. Thank you. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.